87.9 Radio Onda Rossa, torniamo quindi, come abbiamo detto, in voce con... Torniamo parlando di Libano. Abbiamo qua in studio Alessandro Mantovani, giornalista del Fatto Quotidiano, che ringrazio, perché oggi il Fatto Quotidiano dedica ben due pagine, 8 e 9. Libano, gli alpini tra il fuoco incrociato, con il livello 3 si corre nei bunker. Hezbollah non vuole una guerra su larga scala con Israele, ma ci prepariamo al peggio. E poi ancora in colloquio, la speranza ora è una soluzione politica per tutti. Insomma, due pagine grosse, si ritorna a parlare di Libano, che da sempre, insomma, è all'interno dello scacchiere della politica medio orientale, visto, insomma, il coinvolgimento importante che Libano ha sempre avuto, anche non soltanto, insomma, per la questione tutta medio orientale, ma anche per la questione riferita alla Palestina. Per di più, cosa è cambiato negli ultimi tempi? Che Hezbollah, se un tempo era diciamo una composizione popolare e fuori governativa, negli ultimi anni al governo, quindi anche la politica di Hezbollah non è più come prima, anche rispetto a Israele. L'abbiamo visto, insomma, in questi ultimi mesi, quanto, insomma, rispetto agli anni passati ci sia stata meno forza di intervento. Detto tutto ciò, ringrazio Alessandro per stare qui in studio, faremo con lui una panoramica un po' generale. Volevo partire, insomma, un po' da come hai trovato il Libano e che cosa succede. Immagino una crisi economica enorme e poi, insomma, la questione dei militari italiani in Libano e la politica in Medio Oriente.
Buongiorno a tutti. Sì, grazie. Il Libano è in una condizione terribile. La Banca Mondiale dice che in Libano sono più che triplicati, fino al 44% della popolazione, le persone che sono sotto la soglia della povertà assoluta, e questo è il dato di partenza anche per valutare il peso, le scelte di Hezbollah e il rapporto con le altre fazioni, partiti, milizie che compongono il Libano. Hezbollah ha aperto subito dopo il pogrom del 7 ottobre e l'aggressione a Gaza di Israele il fronte nel nord di Israele, cioè dal sud del Libano. È il primo fronte che si è aperto, poi si è aperto il Mar Rosso, ma è evidente che Hezbollah ha, per collocazione geografica e strategica e per forza politica e militare assunta in questi anni, in questi 25 anni, Hezbollah ha resistito due volte all'esercito di Israele nel 2000 e nel 2006. È un partito presente in Parlamento e con dei membri del governo libanese, ma è anche uno dei delle poche forze rilevanti del Medio Oriente che si pongono seriamente il problema dell'accesso, diciamo, alle esigenze primarie della popolazione. Quindi la forza di Hezbollah sta nella legittimità della resistenza contro Israele prima e anche contro l'ISIS in Siria, cioè questi hanno combattuto in Siria da un lato, ma dall'altro sono in grado di fare per la loro comunità di riferimento, che sono ovviamente gli sciiti, più di quello che le altre confessioni, le altre fazioni libanesi sono in grado. Cioè oggi un dirigente di Hezbollah, per fare stare meglio la sua gente, che si tratti del sud di Beirut o dei villaggi svuotati dalla guerra alla frontiera con Israele, può dire di fare senz'altro molto di più di un signorotto cristiano o sunnita per i poveri della sua comunità, in un paese in cui il welfare non è mai stato di Stato ma di comunità
religiose.
Certo. Anche se poi le divisioni interne alla società libanese sono più complesse di così, nel senso che le confessioni religiose sono divise al loro interno, c'è un sistema complicatissimo di alleanze, E non che diciamo la parte sciita, pensiamo in particolare ad Amal, che comunque con minore forza militare, anche ci sono anche milizie di Amal attive contro Israele nel sud del Libano. Comunque è il partito di un signore come Nabi Berri, che è proprietario di mezzo Libano ed è presidente del Parlamento dalla fine della guerra civile del 1990, cioè questo è il carattere duraturo delle famiglie politiche, non che Hezbollah non abbia potere economico, anzi Hezbollah ha il Ministero dei Trasporti a Beirut, che vuol dire il porto e l'aeroporto. Sono sciiti considerati più o meno vicini a Hezbollah, molti acquirenti di locali della zona, diremmo noi, della Movida di Beirut in questo momento, che vengono comprati da sciiti. Insomma, il Libano, come sempre, è un caleidoscopio importante da cui osservare le cose, e anche perché è un paese a sovranità molto limitata. Si dice di Hezbollah che dipende da armi e finanziamenti dell'Iran, questo è evidente che è vero, ma è vero anche che storicamente dall'Arabia Saudita alla Siria il Libano è sempre stato terra di scontro tra potenze regionali e mondiali.
E in questo ci sono anche gli italiani.
Sì,
sempre, insomma, gli italiani.
Ci sono gli italiani.
Mi ricordo, insomma, quando sono andata io in Libano, nella piazza centrale di Beirut c'era l'unica banca che c'era, la Banca di Roma, quando ancora si chiamava Banca di Roma, per cui figuriamoci che rapporto hanno sempre avuto, insomma, economico, soprattutto, e militare, gli italiani.
Gli italiani ci sono i militari di UNIFIL. UNIFIL è la più antica e credo la più consistente numericamente missione internazionale forze armate italiane. C'è una presenza anche economica italiana in Libano. Siamo non più la prima, ma la secondo partner commerciale del Libano. Siamo come paese molto presenti in Libano, e devo dire al di là di tutto che questa missione dell'ONU fa molto anche, direi forse soprattutto, sul piano della cooperazione sociale, anche sanitaria, cioè un lavoro importante che oggettivamente nel corso dei decenni, perché di questo parliamo, la missione risale al 1978, cioè stiamo parlando veramente di un'epoca geologica fa, anche se ha questo assetto dalla guerra del 2006, è evidente che lì sono state costruite relazioni molto, molto importanti. Cioè io ho visto il capo di Amal di un villaggio che comunque, ripeto, non è Hezbollah ma è alleato di Hezbollah e combatte la stessa guerra contro Israele, andare ad accogliere il generale Fontana italiano perché questi gli hanno portato medici e medicine in situazioni che erano terribili per la crisi economica del 2019, e lo sono a maggior ragione adesso con 90-100.000 sfollati dai villaggi della fascia più vicina alla frontiera con Israele.
Perché comunque, insomma, al sud del Libano si combatte, che se ne parla molto poco.
Al sud del Libano si combatte, c'è una dinamica che credo sia definita correttamente di guerra controllata, però lo scambio di colpi è quotidiano. nell'ordine di 7.000 episodi conteggiati da una ONG che fa questo lavoro da sempre, di 7.000 rotti episodi dall'8 ottobre al 21 giugno. Quindi lo scambio di stare lì vuol dire anche sentirli questi colpi. Io l'ho sentito soltanto in lontananza. È vero che Israele nel complesso ha una tattica di colpi molto mirati, è una guerra molto tecnologica ma anche di intelligence. Sarà anche poi interessante andare a vedere se lo potremo mai fare, quanto sia davvero la tecnologia israeliana e quanto tecniche tradizionali di infiltrazione a consentire l'individuazione di questi comandanti di Hezbollah, che sono stati uccisi in numero considerevole.
Perché su questo, insomma, vabbè, ma non ci torneremo adesso, però proprio il Fatto Quotidiano qualche tempo fa ha scritto un articolo, ha pubblicato un articolo proprio invece sulla missione che ancora Israele usa degli infiltrazione.
Certo.
Sulla questione, questo caso lo faceva su Gaza con la scusa di costruire quel porto degli Stati Uniti d'America che gli è servito soltanto per mettere infiltrati dentro la striscia e andare. Quindi anche su questo poi si spaccia tanto. Sì, è vero, sicuramente la tecnologia viene tanto sperimentata da parte Israele dentro sulla Palestina nei vari conflitti, questo insomma anche un mercato, questo voglio dire, no? Sperimento e poi rivendo, vinco delle cose e poi rivendo, però poi c'è la questione, insomma, sicuramente che Israele ha sempre usato dell'infiltrazione della...
Certo, ma un elemento
non esclude,
non esclude affatto l'altro. A me sembra che la tecnologia sul piano strettamente militare per il momento sia servita anche a evitare a evitare più danni di quelli che ci sono. Cioè il disastro è soprattutto economico. Io non voglio minimizzare quelli che sono i 550, forse a questo punto saranno 600 morti, ovviamente in larghissima maggioranza dalla parte libanese, però insomma la guerra del 2006 fece 1400 morti, di cui 1100 dalla parte libanese in 34 giorni, qui 9 mesi ne abbiamo avuti circa un terzo. Abbiamo una situazione di agricoltura devastata, perché hanno perso
tutto,
i raccolti in parte di 2 anni, e sono zone agricole. Anche lì Hezbollah sta dando in qualche maniera rifugio e riparo diciamo ai suoi, di questi 90.000 sfollati. Cioè io ho visto anche a Beirut un'organizzazione molto molto solida. Cioè, si dice che ricevano abitazioni, sussidi nel sud di Beirut. Non sono cose che possiamo documentare, però io ho visto a Beirut un controllo strettissimo di Hezbollah del suo territorio, con tutto quello che significa e con tutte le cose che noi possiamo ritenere anche discutibili e contraddittorie. Da qui io mi sono trovato in una grossa festa religiosa la seconda notte dell'Ashura, che per loro è la celebrazione dell'uccisione del profeta Hussein, era tutto completamente pieno di gente. Nasrallah è intervenuto da remoto in questo complesso dei martiri, che è il loro punto di riferimento a Dahieh, a Beirut Sud, in una sala che noi potremmo definire un teatro, che è rigidamente divisa in due, le donne di qua e gli uomini di là, preceduto e seguito da momenti di preghiera. Ma è vero che tra i punti di forza di Hezbollah c'è anche quello di avere alleanze in settori laici e cristiani del Libano, insomma, adesso senza fare cioè credo che sia è certamente una delle cose più importanti di questi 25 anni in Medio Oriente.
Vabbè, comunque diciamo una forza che ci sta da tantissimo, insomma, sì. Non è che stiamo parlando di un controllo territoriale,
no,
insomma,
ma
un po'
di
come
una
quello
capacità di fare politica a tutti i livelli.
Senti, invece per quanto riguarda, insomma, immagino che in Libano si parla di quello che succede anche in Palestina a livello di dibattito politico, cioè sui giornali, a livello governativo, la questione di, insomma, mi sembra che gli Hezbollah soprattutto più che negli anni precedenti spingano, però comunque si cerca più degli anni precedenti di non entrare in uno scontro diretto importante con Israele. Le mediazioni o la prova di questo fantomatico cessate il fuoco, che poi insomma, anche un cessate il fuoco serve quasi a nulla visto insomma quello che Israele dal 48 in poi sta facendo, insomma, anche dalla fine dell'Ottocento. Quindi insomma i cessate il fuoco sono solo un cessate il fuoco tra una guerra e un'altra, tra una costruzione di un carcere e un altro, tra un missile e un altro, perché poi se un'economia come quella israeliana è fondata fondamentalmente sulla guerra e sul militare, perché questo nasce sin dall'inizio, è un po' complicato poi convertirsi in altro, no? È un processo lungo, eccetera, che non lo fai tra un cessate il fuoco e l'altro. Quindi è evidente che su questo, insomma, il Libano, che cosa in qualche maniera, se c'è un dibattito anche a livello regionale, se gli Hezbollah in qualche maniera sta partecipando anche in forma indiretta agli incontri fantomatici di pace, insomma.
No, io onestamente io non vedo in Libano una grande discussione sulla questione
palestinese.
È evidente che Hezbollah, Nasrallah stesso, mi sembra due giorni fa, loro dicono che sono pronti a fermare gli attacchi contro Israele se c'è il cessate il fuoco permanente a Gaza. Però dobbiamo anche vedere le cose per come sono. C'è la militarizzazione della società israeliana, questo è un fenomeno che non dà da oggi, ma non è neanche vero che è sempre stato così. Ci sono state delle fasi differenti. C'è una generazione che anche di israeliani, oltre che di palestinesi, che alla pace all'inizio degli anni 90 ci ha creduto sul serio, non è tutto così il sionismo delle origini, non è una questione di radice e basta, ma lo sviluppo di Israele è questo che stiamo vedendo. Peraltro si trasmette purtroppo anche in larga parte a comunità ebraiche lontane da Israele, compresa la nostra qui a Roma, che purtroppo vediamo. E dall'altra parte pure però c'è chi pensa alla guerra contro Israele come a qualcosa che interesserà due o tre generazioni a venire. Quindi io vedo che le discussioni sul sud del Libano in realtà le fanno le autorità libanesi, che hanno un rapporto con Hezbollah, ma non c'è Hezbollah al tavolo, non c'è nemmeno un tavolo, ci sono dei contatti e UNIFIL che parla con entrambe le parti, ma che parla con le forze armate libanesi, non diciamo almeno cioè questo istituzionalmente. Mi sembra una situazione molto legata a quella di Gaza, anche se da parte israeliana abbiamo visto anche il ministro Gallant dire che non è detto che il fronte del Libano si raffreddi se arriva a cessare il fuoco
su Gaza.
A Gaza, e quindi insomma vediamo che cosa succede. È vero che c'è un'attenzione a non superare la linea oltre la quale Israele invade il Libano o Hezbollah colpisce dove sembra essere in grado di colpire, ma ancora non l'ha fatto.
Ok, questo si inserisce sicuramente in un discorso a pieno sulle elezioni americane, nel senso che comunque il Medio Oriente sta pesando abbastanza, secondo me, insomma, e si inserisce anche nelle elezioni americane anche quello che sta succedendo in Europa, in Ucraina e via dicendo. Quindi in questo sicuramente se diciamo Biden o comunque i sondaggi danno Biden perdente perché non è riuscito, non sta riuscendo a risolvere la questione in Medio Oriente, sicuramente, ma visto che insomma gli americani comunque armano, c'è poco da risolvere, prima insomma dovrebbero un po' forse smettere di armare, perché se armi è un po' complicata la questione, se sei parte in causa è un po' complicata la questione, e sicuramente diciamo l'elezione di Trump non risolverà il Medio Oriente se non in maniera ancora più a favore di Israele, visto insomma già quello che Trump aveva fatto con il riconoscimento di Gerusalemme come capitale, lo spostamento dell'ambasciata americana, insomma conosciamo l'entourage e diciamo così i legami familiari che legano Trump insomma anche a Israele. Detto ciò, insomma, questo come si inserisce anche in una visione europea dell'Italia sulla questione anche degli armamenti? Oggi i giornali parlano tanto dello scontro all'interno della destra sulla questione delle armi, degli armare l'Ucraina, c'è l'editoriale di Massimo Cacciari su dove vuole andare l'Europa, perché sta lavorando meno di zero a non scatenare un'ennesima guerra mondiale. Mondiale, c'è la questione di appunto dell'appoggio NATO, sembra che siamo tornati agli anni 50 con NATO da una parte, non il patto di Varsavia, ma comunque la Russia dall'altra. Che cosa succede? Se anche su questo vogliamo dire qualcosa, ti va di dire qualcosa?
Sì, è chiaro che è terribile, terribilmente inquietante l'escalation a cui assistiamo in a proposito dell'Ucraina, è inquietante dal mio punto di vista anche che nella destra italiana e non solo ci sia un dibattito come vediamo nello scontro Meloni-Salvini che sta sui giornali di oggi, ma come vediamo anche nella polemica che c'è sul ruolo che potrebbe avere il generale Vannacci
nel
gruppo dei patrioti, senza danneggiare le possibili chance presidenziali di Marine Le Pen. E insomma, a destra c'è un dibattito sull'Europa che è il dibattito che a sinistra non c'è, che Massimo Cacciari e non soltanto lui, ma insomma Massimo Cacciari oggi sulla stampa tenta in qualche maniera di provocare a sinistra, ma la verità è che è ancora molto molto minoritaria sulla cioè mentre a sinistra ci si infiamma giustamente, per carità, per Gaza un po' di più, sull'Ucraina in realtà c'è ancora una nettissima prevalenza delle forze atlantiste, diciamo così, senza se
dentro il PD
e senza ma dentro
certo.
Il PD, ma soprattutto emergono poco altre posizioni, anche se voglio dire ovviamente ci sono i 5 Stelle, ma voglio dire anche Sinistra Italiana c'ha un punto di vista evidentemente diverso, però onestamente emerge ancora molto poco. Ora io poi non so se Trump sarebbe davvero una soluzione per quello che riguarda il fronte est Ucraina, o certamente sarebbe una tragedia per quello che riguarda il fronte
medio orientale,
se è vero che Trump vorrebbe al posto dell'attuale UNIFIL una forza internazionale che disarma Hezbollah, però ora questo diciamo non può essere al momento a livello delle Nazioni Unite, però se la posizione è quella rischia insomma di aggravarsi parecchio,
di dar colpo finale,
aggravarsi parecchio il quadro. Dal nostro punto di vista credo che si faccia bene a tentare invece di aprirlo questo dibattito su Israele e Gaza, ma anche sull'Ucraina e sul rischio che la dinamica in atto non la possa più fermare nessuno.
E questo diciamo oggi insomma si parla a questione delle armi, che mi sembra insomma l'Italia invece ormai è lanciatissima, cioè mi sembra che sia un governo questo, non che quelli precedenti lo siano stati di meno, però sicuramente questo in qualche maniera pur di sia insomma stare ai patti atlantici, ma patti che aveva creato già Trump sull'aumento delle forze, dei soldi da spendere all'interno della NATO, perché poi questa soglia poi degli investimenti dei partner nella NATO l'aveva già decisa Trump e insomma in qualche maniera si sta semplicemente attuando. Però in questo insomma dove si sta andando? Cioè, c'è anche scontro su questo oggi, no, sui giornali. Salvini sembra quello che mo non vuole le armi, cioè comunque siamo al paradosso di
sì, a lui gli piacciono le armi leggere,
gli piacciono le pistole, quelle
pistole, queste diciamo mostre
così un po' più da
queste mostre delle armi portatili, lui
quelle grandi gli fanno un po' paura,
quelle grandi lo spaventano di più, ma è evidente che c'è una pressione e una corsa al riarmo molto significativa.
Stamattina il Fatto intitola 7,5 miliardi per i caccia e i missili USA a Vicenza.
Sì, diciamo i missili, diciamo da un lato ci sono impegni di spesa che si aggiungono sul fronte interno italiano, ma dall'altra Vicenza è riorientare il dispositivo difensivo in Italia, non italiano ma in Italia, verso est, come ai tempi della Guerra Fredda, e questo sta accadendo. Io penso che poi bisogna affrontare in maniera laica anche la questione delle spese per la difesa, cioè secondo me in un'ottica di difesa un po' più autonoma dagli Stati Uniti e dalla NATO, l'Italia è anche molto dipendente dagli Stati Uniti, e quindi voglio dire è bene che poi, siccome la difesa in qualche maniera entro certi limiti bisogna averla, essere più autonomi potrebbe anche comportare determinati investimenti. Cioè oggi se c'è una minaccia aerea sul territorio italiano, mi rendo conto che non è una cosa all'ordine del giorno, però le cose poi possono sempre succedere, la difesa è prevalentemente affidata agli americani. Questa è la realtà.
Quindi è ovvio che c'è una difesa rispetto a un punto di vista americano, cioè nel senso che poi si andrà a difendere un po' quello che gli americani vorranno difendere.
No, ma anche questo, anche dal punto di vista,
quindi anche su sto fantomatico progetto della sovranità nazionale, anche a destra a me mi sembra un discorso allucinante. No, che tu
la sovranità diciamo che la sovranista Meloni da questo punto di vista è stata uno spettacolo di ossequio alla cornice tradizionale dei rapporti internazionali del paese, che se non fosse tutto insomma, in realtà poi sono cose che in varie forme abbiamo già visto, però in un contesto come questo, ma la stessa Le Pen, leggevo ha il problema di Vannacci, perché Vannacci è percepito troppo antirusso,
è troppo
filorusso, e quindi la mette in difficoltà nell'ipotesi di dover correre per la nella corsa presidenziale prossima in Francia, e la Francia è un paese che per i motivi che conosciamo ha sempre mantenuto un'autonomia che l'Italia non ha mai avuto, anche per come è finita la Seconda Guerra Mondiale naturalmente, ma insomma la storia è quella, no? Per cui se fa impressione, ha fatto impressione dal 2022 sull'Ucraina la linea del cancelliere socialdemocratico Scholz, allo stesso modo dall'altra parte c'è Giorgia Meloni e magari domani Marine Le Pen all'Eliseo, non lo so.
Quindi diciamo che il dibattito è fermo?
Ma il dibattito è fermo, il dibattito un po' c'è, ma poi le cose succedono e bisogna vedere dove ci portano, perché c'è anche un peso specifico di questa industria militare. Io adesso non so, di questa industria bellica, io adesso cioè insomma delle armi, io adesso non so quanto vadano presi sul serio questi rapporti sul tentativo di ammazzare in Germania il capo di Rheinmetall, però al di là di tutto è anche un confronto tra complessi militari industriali il dibattito che c'è nella Alleanza Atlantica, cioè e tutto questo in una condizione di profondo declino dell'Europa e dell'Occidente, perché Rheinmetall è un'azienda che è un gruppo che ha fatto dei numeri che sono impensabili in questo momento nell'economia europea, più di altri gruppi dell'industria armiera. Io adesso i numeri non me li ricordo, li dovrei controllare, ma erano numeri proprio
enormi,
impressionanti.
Sì, ma abbiamo
cioè una moltiplicazione del 300% dei margini in due anni, un'enormità che il capitalismo oggi non consente affatto in altri settori, cioè come per la politica sanitaria, poi che è un altro settore, cioè perché quello è un altro settore nel quale si fanno soldi che altrove non si fanno, dai farmaci alle cure, anche qui quello che dobbiamo vedere poi è il peso di questi giganteschi interessi privati capaci di spostare l'asse di stati di media grandezza, cioè di medio di più che media grandezza, insomma.
Diciamo che sicuramente, e questo la domanda che ti volevo fare è anche diciamo, in Italia c'è un dibattito quasi zero, c'è stato un minimo di dibattito quando il PD ha deciso di candidare l'ex direttore di Avvenire Marco Tarquinio, sì, sulla questione della NATO, in cui insomma la ex ministra, se non mi sbaglio, Quartapelle, o comunque forse comunque considerata, cioè, all'interno del PD comunque sempre ha sempre parlato di politica estera e via dicendo, che si è scatenata contro Marco Tarquinio, che comunque grazie a Elly Schlein, che si è ritirato non mi ricordo in quale circoscrizione, comunque è stato eletto e sta adesso nel Parlamento europeo. Quindi su questo un dibattito sulla NATO, che sarebbe un dibattito, voglio dire, enorme in questo momento, visto che voglio dire, Patto di Varsavia non c'è più, molte delle ex stati satelliti dell'Unione Sovietica sono ormai in mano alla NATO, o comunque non più sotto la Russia, quindi non ci sarebbe neanche più bisogno, no, di tutto questo armarsi e di questo compattamento a ovest, anti Russia, ma non soltanto, perché poi c'è tutta la parte del sud-est asiatico, qui c'è la Cina, l'altro ieri sono stati fatti la vera guerra, poi sono stati fatti gli spostamenti, se vuoi insomma ci possiamo anche arrivare. E però un dibattito in Italia ancora nel 2024 non si riesce a fare, né a sinistra, e cioè vabbè, una destra schieratissima, però a sinistra è evidente questa lobby delle armi, è anche un po' trasversale, perché poi insomma dei vertici anche di Finmeccanica eccetera, insomma ci troviamo anche dei personaggi un po' bipartisan.
Io credo che alla fin fine le destre, nell'accezione più larga del termine, abbiano delle risposte che noi possiamo considerare non condivisibili, rozze, pericolose, ma hanno una risposta a quella che è la grande domanda, cioè come si gestisce il declino dell'Occidente. Cioè facciamo le guerre, alziamo i muri, ci sarà sempre uno più ultimo
da prendere,
con cui prendere. Una parte della sinistra fa parte di queste destre allargate, anche se poi sa stare a tavola a posizioni diverse sui diritti civili, ma anche la Le Pen ce li ha rispetto a un Vannacci, per dire, no?
Sicuramente.
Ma una risposta di sinistra a questa domanda, come si gestisce il declino dell'Occidente, in realtà non c'è,
non c'è neanche un
dibattito, non ce l'ha nessuno, nemmeno noi ce l'abbiamo, perché la questione è complicata veramente. Poi certo il multilateralismo, la pace, l'autodeterminazione dei popoli, per carità, è tutto giusto, però la questione del declino dell'Occidente è un tema che davvero la sinistra ancora, io non la vedo una sinistra che è in grado di rispondere su questa, su questo.
Io ce l'avrei, per, insomma, nel senso, tu dici noi, però diciamo sicuramente, però diciamo che diciamo per me manca un dibattito, ecco, già che ci fosse un dibattito sarebbe interessante. Poi le soluzioni sono complicate, perché come occidentali abbiamo dei privilegi secolari che dovremmo in qualche maniera rimettere un po' in discussione a un certo punto, non è che possiamo pensare di mantenere i privilegi secolari con continue guerre all'infinito, perché a un certo punto insomma fosse anche solo demograficamente questa questione potrebbe insomma anche, no, ribaltarsi. Andrebbe fatto un serio discorso di, secondo me rimane sempre sul privilegio degli occidentali, perché poi per mantenere tutta questa economia a favore, potersi comprare tante cose, alla fine qualcun altro la deve pagare sto nostro benessere, mi sì. Sembra palese, non lo riesce a fare più con i controlli diciamo così, perché ma lo devi fare ancora una volta con le guerre, insomma.
Ma perché quello che oggi si chiama il sud globale
si è anche un po' stufato,
ha detto che ha detto che non va più bene
così. Certo, ma allora, anche finalmente
però,
diciamo
la destra nell'accezione larga dice ah sì davvero, io ti faccio la guerra.
Certo, no, noi sicuramente a sinistra il dibattito non c'è, perché e paradossalmente perché, io lo ripeto, siamo meno disposti con tutti i proclami dei secoli precedenti e con tutti diciamo così le grandi ideologie invece a rinunciare a qualcosa,
sì,
perché
sì, certo.
Mi sembra evidente che anche a sinistra ed anche nella sinistra extraparlamentare, poi io ho un'ottica tutta femminista ovviamente sui il rinunciare, che cosa voglia dire e che cosa voglia anche a livello insomma, questo si intreccia tanto il patriarcato, ma non lo voglio aprire adesso questo discorso, però sicuramente cioè, dopo tanti proclami qualcosa anche a noi stessi della sinistra extraparlamentare qualcosa di rinuncia dovrebbe essere richiesto, ma questo, cioè, si dovrebbe attuare, ma su questo non c'è, anche su questo poco dibattito, anche nel ripensamento di tante cose, e questo sicuramente insomma io la buttiamo là, però sì, speriamo che almeno sulla guerra siamo d'accordo.
Sì, come no, certo. Sì, sì.
Ma poi io mi immagino, no, no, ma la destra, ma papà, chi manda a combattere? Dire... Perché io poi mi chiedo, ma chi sono questi di destra in Italia che oggi si rimettono?
Beh, ma c'è una grossissima questione sulle forze armate. Cioè loro, però, ancora qui, loro se la pongono. Cioè,
ma c'hanno anche dei grandi combattenti che poi prendono e vanno, giovani che vanno a combattere? Perché qui sono tutti capaci,
però,
sempre la manda all'altra.
No, però Crosetto, per esempio, a me sembra uno che ha un'idea abbastanza precisa del tipo di forze armate che vorrebbe, cioè che è in qualche maniera il completamento del processo che si è aperto dall'abolizione della leva in poi. Però le forze armate sono anche un mondo di grandi contraddizioni, cioè per quanto sia un oggi siano forze armate professionali, io ho visto ho lavorato in questi anni anche sulla nascita dei sindacati delle forze armate, e adesso io credo che invece anche lì ci siano dei margini per introdurli invece dei contenuti di sinistra, perché poi quando ci si va a parlare con questi militari professionisti, ma non è che si deve pensare che sono tutti dei forsennati con la bandiera col fascio vittorio che venne ripresa tanti anni fa, eccetera. È chiaro che la destra è fortissima ed è forte anche nelle forze armate, tutti i tipi di destra, ma non c'è soltanto quello, cioè il dibattito sul disastro dell'uranio impoverito ha scatenato anche un confronto importante sulla sicurezza, sul lavoro dei militari, cioè è un mondo sul quale bisognerebbe avere attenzione e capacità di analisi, non rifiuto.
Guarda, ultimamente avevo letto anche di quanti, per esempio, a livello di giovani generazioni studiano all'interno delle forze armate, perché poi le forze armate danno la possibilità di studiare tantissimo. Tutta la questione della medicina, dei numeri chiusi, ha portato per esempio tantissimi giovani a provare invece la parte accademica militare per poter studiare medicina, per esempio. E per non parlare della questione, vabbè, poi la questione sportiva, però quelli sempre militari sono anche, cioè nel senso che alla fine anche tutta la questione dello sport crea un occhio diverso rispetto alla questione militare, è tutta una questione di anche di arruolamento su una facciata diversa, no? Da quella che poi è andiamo, bombardiamo e facciamo, però anche su questo sicuramente non c'è più la leva obbligatoria, ma l'esercito ha in questi anni sicuramente tanto arruolato sotto altri punti di vista, con altri metodi, altri punti di vista, che poi la gente non si sia arruolata per andare a combattere, ma perché per fare altro, ma poi si troverà comunque pagata e sotto l'esercito. Questo è un dibattito che è anche molto poco sviluppato, diciamo, comunque c'è, perché ci stanno 200.000 caserme, c'è tutta la questione lì tra Modena, c'è, cioè tutta tra l'Emilia e il Veneto, è pieno di scuole per i giovani militari. Comunque va bene, abbiamo divagato, non so se volevi aggiungere qualche altra cosa su questo o cioè cercando appunto, anche provando ogni tanto ad aprire degli ambiti di discussione, perché oggettivamente mi sembra la linea stia andando molto dritta e molto, secondo me l'elezione di Trump non sposterà niente e i democratici in America ancora di meno, perché sono sempre stati più guerrafondai eccetera. Non mi sembra che ci sia niente di crisi di governo insomma, all'orizzonte, né tantomeno una sinistra pronta a governare. Questo, anche su questo insomma, ho dei seri problemi. A livello europeo c'è tanta confusione, anche insomma oggi c'erano anche quindi allora vai te con la parola e rispondo al telefono.
Sì, io
onda rossa. Pronto.
La sinistra è divisa, bisogna capire quale sinistra dovrebbe governare, perché in realtà una sinistra pronta a governare, come grosso modo ha fatto, se ne avesse l'opportunità la troverebbero pure, insomma, non è che...
Infatti aspetta un attimo, c'è una domanda. Pronto.
Ciao, buongiorno, sono Rocco, chiamo da Roma e voglio riportare una domanda che mi ha fatto mia mamma qualche mese fa, mentre stavano eleggendo segretario di Forza Italia Tajani. Ti premetto che mia mamma ha 97 anni, 98 a novembre, è stata tra le prime donne a votare nel 48, classe 26. Ha sempre lottato per avere giustizia, la giustizia che sempre ha detto la sinistra. E mi ha fatto questa domanda perché era abbastanza incazzata. E mi ha detto: vorrei sapere chi è che contrasta queste destre, dove sono i politici di sinistra? Questa è la domanda che mi ha fatto. Io ovviamente gli ho detto: mamma, non ce ne sono più politici che lottano come lottavi tu. Ormai il politico è diventato un imprenditore, è diventato una SRL, che pensano soltanto a quanto si guadagna. Quindi rassegnati, gli ho detto, perché non c'è nient'altro da fare. E quelli che dicono di essere di sinistra non sono di sinistra, ma sono tutti i democristiani che si sono rifugiati nel PD e compagnia bella. Quindi se avete voi una risposta, io gliela
Grazie.
Porterei volentieri.
Va bene, sì, guarda, tendenzialmente la risposta, almeno a Radio Onda Rossa, è quella dell'auto-organizzazione, perché poi insomma la delega ha sempre portato molto poco, secondo me. E ovviamente a Radio Onda Rossa l'auto-organizzazione è quella di fare le battaglie insieme agli altri, a cominciare dal basso e poi insomma ottenere dei risultati è sicuramente quella più che noi diffondiamo di più. Quindi comunque l'attivismo, attivarsi a cominciare dal controllo dei territori, cominciando da quello spazio più piccolo per poi arrivare ai grandi temi, è sicuramente già un primo passo. Però oggettivamente a livello nazionale insomma continua ad esserci insomma un po' di debolezza. Più che altro la cosa che mi preoccupa di più è la questione che poi sulla guerra sono un po' tutti d'accordo, perché poi quando si tratta delle armi di una risoluzione a livello armato, anche delle questioni economiche e le questioni sociali, ecco, questo, visto che non ci sono al momento da parte del capitalismo, insomma la crisi è abbastanza palese su questo, quindi mi sembra che la guerra poi risolva sempre tante belle cose. Non so se tu vuoi aggiungere qualcosa, se no possiamo...
Ma no, io al vostro ascoltatore e alla sua mamma direi che rassegnati è troppo. Rassegnati è troppo.
Bisogna mai rassegnarsi, no?
No, rassegnati è certamente troppo. Bisogna riconoscere che un ciclo di lotte che ha seguito la crescita del secondo dopoguerra eccetera si è infranto sulla sconfitta che c'è stata negli anni 70 e 80.
Non parliamo di sconfitta, perché qui sempre su sta questione sconfitta, non è che c'è stata una sconfitta, ci stanno dei momenti di politica, dei momenti che sottiene qualcosa, anche perché e dei momenti in cui si ritorna, insomma, la storia è lunga.
Sì, ma
si va avanti, si va sempre avanti, però quella, io non penso si torni
quella sinistra lì che ha conosciuto la signora classe 26, lei era in età da votare quando le donne hanno votato
in Italia
per la prima volta, no, forse no, nel 40,
47.
Nel 46 e perché a 21 anni votavano, però si ricorda la sinistra di quegli anni lì. Io l'ho detto prima, qui non c'è più da gestire la crescita, c'è da gestire il declino,
la decrescita.
E quindi la sinistra ha anche questo problema qui. Poi qualcuno che lotta e che non ragiona come una SRL o una SPA, non è vero che non c'è, è evidente che c'è, però il problema esiste.
Va bene, io direi che non so se hai altro da aggiungere sul Libano eccetera, però questo, insomma, abbiamo fatto questa chiacchierata oggi anche partendo dagli articoli, insomma, che Alessandro Mantovani ha scritto sul Fatto Quotidiano un po' sul Libano, e noi vi lasciamo per il momento, ma torniamo in voce perché, insomma, Radio Onda Rossa ancora non ha terminato la sua mattinata. Ciao.